Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Se un uomo di Neanderthal tornasse in vita e salisse sulla metropolitana di New York, opportunamente lavato, sbarbato e modernamente vestito, non attirerebbe l'attenzione degli altri passeggeri. William Strauss.
Gli storici sono abituati a discutere tra loro, anche con toni accesi e appassionati. Spesso i loro giudizi sono sottoposti a revisione, ma fa parte del gioco, e proprio non dare mai nulla per scontato è un aspetto fondamentale della ricerca. Di solito, però, il confronto delle idee riguarda episodi o personaggi controversi degli ultimi due millenni. Nel caso, invece, della discussione in corso sull'uomo di Neanderthal, torniamo indietro di centinaia di migliaia di anni, al tempo del Pleistocene medio e superiore. I Neanderthal prendono il loro nome dalla valle di Neander, vicino a Düsseldorf, in Germania, dove nel 1856 furono ritrovati i primi resti fossili. I lontani antenati dei Neanderthal giunsero in Europa dall'Africa circa mezzo milione di anni fa e si diffusero in tutto il nostro continente. Non a caso possono essere considerati, dal punto di vista geografico, i primi europei. Il loro numero rimase sempre esiguo, non più di 70.000 individui soltanto, sparsi in tutta Europa. Non doveva essere facile incontrarsi. Gradualmente, adattandosi all'ambiente, i Neanderthal presero il loro aspetto caratteristico: il corpo massiccio e potente, la testa allungata, la fronte sporgente, un largo naso schiacciato sopra i grandi denti. Il loro aspetto esteriore può sembrare animalesco e brutale, eppure recenti ricerche, compiute con strumenti sofisticati, mostrano una realtà assai diversa. I Neanderthal abitano l'Europa per un periodo lunghissimo, 300.000 anni, rispetto per esempio ai 3.000 della nostra civiltà, un rapporto di 1 a 100. Riuscirono a sopravvivere, nonostante il clima freddo, perché vivevano in perfetto equilibrio con il loro ambiente e probabilmente svilupparono anche i primi rudimenti di un pensiero simbolico e di un senso estetico che sin qui si credeva fosse prerogativa dell'Homo sapiens. Circa 40.000 anni fa, dopo l'arrivo dei Sapiens dall'Africa, i Neanderthal si estinguono rapidamente, in apparenza senza lasciare tracce. È uno dei maggiori misteri della storia e nel tentativo di spiegarlo gli studiosi hanno proposto le più diverse ipotesi. Dopo un breve stacco musicale approfondiremo questi temi con la nostra ospite, la paleoantropologa Silvana Condemi, tra i maggiori esperti internazionali dell'uomo di Neanderthal. Professoressa Silvana Condemi, Università Aix-Marseille e direttrice di ricerca al CNRS francese. C'è un evidente ritorno di interesse per l'uomo di Neanderthal.
Questo interesse che c'è oggi è dovuto al fatto che ci sono state da 20 anni delle scoperte scientifiche importanti che sono dovute essenzialmente non al ritrovamento di nuovi materiali, perché ci sono state qualche scoperta, ma non molte, rispetto a quelle che sono state le scoperte dall'inizio del XX secolo, dalla fine del XIX secolo. E soprattutto che sono cambiati così tanti metodi di studio e le tecniche di lavoro per lo studio della preistoria, che si è fatto veramente un cambiamento, un sbalzo nel modo di capire queste popolazioni preistoriche. Oggi facciamo parlare molto più le ossa e questo è qualcosa che è completamente nuovo. Per esempio, si fanno sulle ossa e sui denti degli studi che chiamiamo isotopici, in cui si può sapere che cosa mangiava la persona, se la persona era più vegetariana o più carnivora. E per esempio, ancora una volta, sui denti possiamo, per esempio, studiando il tartaro dei denti, perché i neandertaliani non si spazzolavano accuratamente i denti, quindi avevano del tartaro, per fortuna per noi, nel tartaro, studiamo questo tartaro, si trovano dei frammenti anche di piante fossili. Tutto quello che abbiamo oggi illustra che sono popolazioni estremamente diverse da quello che si pensava.
Proviamo allora a conoscere più da vicino l'uomo di Neanderthal.
Ci sono delle cose che sappiamo oggi dell'uomo di Neanderthal che non era possibile sapere 20 anni fa. Il tipo fisico, per esempio, questo lo si sapeva già fin dall'inizio. Com'era questo neandertaliano dal punto di vista fisico? Sappiamo che erano persone che non erano molto alte, gli uomini circa 1,60 m, 1,65 m, le donne un pochino più basse, 1,55 m, ma quello che è più spettacolare erano persone che erano piccole ma tozze. I neandertaliani sono in qualche modo costruite con delle ossa estremamente pesanti, dei muscoli molto potenti, e quindi un neandertaliano piccolo ma con un corpo estremamente largo.
Il loro aspetto fisico è legato, immagino, all'ambiente nel quale vivevano.
Allora, l'aspetto fisico del neandertaliano è senz'altro in relazione con il fatto che hanno vissuto e si sono veramente differenziati durante un periodo freddo. Durante il periodo in cui il neandertaliano ha vissuto, vale a dire tra 300.000 e 40.000 anni, è un periodo in cui in Europa ci sono stati vari sconvolgimenti climatici. Ci sono stati quelli che vengono chiamati periodi glaciali e interghiacciali. E sappiamo oggi che il neandertaliano si è differenziato in un periodo glaciale. Quindi è senz'altro vero che il corpo del neandertaliano e alcuni caratteri dei neandertaliani sono caratteri di adattamento a un clima molto rigido.
Com'era la loro vita quotidiana?
Allora, per capire i neandertaliani bisogna non dimenticare che sono dei cacciatori-raccoglitori. È un'epoca in cui non si coltiva, non sono dei contadini, non sono degli allevatori, quindi tutta la loro economia è un'economia di cacciatore-raccoglitore. Il modo in cui si può immaginare la vita dei neandertaliani è molto semplice. I siti di neandertaliani ci indicano che i neandertaliani vivono vicino all'acqua. Una cosa molto importante per neandertaliani era la presenza di corsi d'acqua. Di solito i siti più conosciuti di neandertaliani ce ne sono in pianura, ma di solito sono in media collina, in paesaggi molto aperti in cui possono vedere proprio la pianura, possono vedere l'arrivo delle mandrie che vanno a bere. Questo è un punto importante. Quindi possiamo immaginare che come cacciatori e raccoglitori vivevano un po' come i cacciatori e raccoglitori che conosciamo oggi o che abbiamo conosciuto in tempi storici. Sono quindi dei piccoli gruppi di individui, perché c'è proprio il fabbisogno di nutrire tutta la comunità. Quindi di solito i gruppi non sono mai più grandi di 25-30 persone massimo, donne, uomini, bambini. Possiamo immaginare che la vita quotidiana, c'erano quelli che facevano degli utensili, quelli che partivano a caccia, e quelli che rimanevano perché erano troppo malandati per poter andare a caccia, oppure le donne che erano gravide, non penso che potessero andare a caccia. Sappiamo che alcuni di loro erano degli artigiani molto molto bravi, non prendevano semplicemente un pezzo di roccia e facevano qualche tocco per fabbricare una specie di coltello. Ma oggi possiamo ricostruire quelle che noi chiamiamo le catene operatorie, cioè possiamo ricostruire il gesto che hanno fatto questi artigiani per poter produrre gli utensili che abbiamo. Tutti questi utensili che facevano, questi strumenti in pietra, servivano per la caccia, ma servivano anche per dopo la caccia, Per poter togliere la pelle dagli animali, recuperare queste pelli, tagliare la carne, e bisogna immaginare che era un'economia in cui si sfruttava qualunque cosa.
Abbiamo sempre pensato che l'espressione artistica fosse negata ai Neanderthal e che il senso estetico si manifestasse solo con l'Homo sapiens.
Allora penso che abbiamo delle idee sbagliate sui neandertaliani. Bisogna capire che i neandertaliani sono stati trovati nella fine del XIX secolo. Si era in un mondo in cui si pensava che Homo sapiens era il massimo di questo processo evolutivo. E penso che questo ha influenzato molto anche il nostro modo di vedere. In realtà ci sono stati degli studi recentissimi che hanno mostrato che alcune delle grotte che noi conoscevamo già in Spagna sono state datate le pitture di queste grotte e, visto l'età, una 110.000, un'altra 65.000, è un'epoca in cui non abbiamo ancora sapiens sul territorio europeo. L'unico abitante in quell'epoca è Neanderthal. Quindi, se queste datazioni sono buone e sono fatte da persone che sono competentissime, è chiaro che bisogna attribuire questi ornamenti su queste pitture rupestre, che non sono soltanto delle raffigurazioni, ma ci sono anche dei simboli, bisogna attribuirle ai neandertaliani.
Silvana Condemi, con l'arrivo dei Sapiens 40.000 anni fa, i Neanderthal scompaiono dalla scena, oltretutto in un tempo relativamente ridotto. Che cosa è successo?
Comunque il passaggio è rapido, perché massimo, diciamo, 5.000-7.000 anni. Quindi sembra lungo per noi, perché questo vorrebbe dire che io sono contemporanea di Giulio Cesare, di Cleopatra, eccetera. Però la scala geologica è molto rapida come cambiamento. La cosa importante è che la scomparsa del Neanderthal avviene in un momento in cui c'è un elemento nuovo. Che cosa c'è di nuovo? C'è la presenza di Sapiens. Quindi è chiaro che la scomparsa del Neanderthal deve essere messa in associazione con la presenza di Sapiens. Allora poi bisogna vedere che cosa vuol dire che il fatto che Neanderthal scompare al momento in cui arriva Sapiens. Allora, se si pensa, e quello che si pensava alcuni anni fa, che Sapiens avesse delle capacità cognitive diverse, era superiore nel costruire alcuni strumenti in pietra, era migliore cacciatore, era più furbo, poteva cacciare meglio, aveva delle capacità cognitive diverse, è chiaro che visto in questo modo, la competizione tra Sapiens e Neanderthal è sfavorevole al Neanderthal. Oggi vediamo una realtà un pochino diversa. I Sapiens che arrivano in Europa all'epoca dei Neandertaliani non sono così diversi. Sono cacciatori e raccoglitori. A livello di quello che noi possiamo trovare nei siti, non sembra che siano migliori cacciatori. Gli strumenti non sono diversi. Allora poi ci sfugge tutto un pannello di cose. Forse aveva una caccia collettiva molto più efficace, questo non possiamo trovare tracce. Forse alcuni addirittura hanno anche ipotizzato che già i primi Sapiens, quando arrivano, arrivano con dei cani, e come si sa, un cacciatore che va a caccia con un cane porta sempre più cacciagione.
Lei ha accennato al ruolo del cane. Alcuni, negli ultimi anni, hanno sostenuto che proprio l'alleanza tra Sapiens e cani sia stato un elemento decisivo di superiorità.
È una tesi che è stata sostenuta, c'è un bellissimo libro americano fatto da Patrick Mann che difende questa tesi. Purtroppo non abbiamo delle prove. E oggi le prime domesticazioni che conosciamo, di cui siamo sicuri, sono a 24.000 anni. Quindi siamo ben lontani dall'epoca dei neandertaliani.
Se non i cani, cos'altro?
Oggi l'ipotesi per spiegare la scomparsa dei neandertaliani è piuttosto un'altra. Abbiamo delle prove dal punto di vista genetico che ci sono stati degli incontri tra Neanderthal e Sapiens, non soltanto quando i Sapiens sono entrati nel territorio europeo, ma c'è già stata un'ibridazione prima, al momento in cui Sapiens esce dall'Africa, dove ha fatto tutta la sua evoluzione. C'è questa espansione verso prima l'Asia, attraverso il vicino oriente, poi l'Asia centrale. Il Sapiens ha avuto delle ibridazioni con i neandertaliani che si trovano lì. Prima ibridazione supposta si trova nel vicino oriente a 100.000 anni. Poi altra ibridazione, un pochino più verso est, in Asia centrale, verso 60.000 anni. E quindi il Sapiens che arriva in Europa è già un Sapiens che ha avuto già conoscenza del Neanderthal e c'è una terza ibridazione sul territorio europeo. E quindi l'idea che si ha oggi è che questa ibridazione sia stata vantaggiosa per i Sapiens e per il Neanderthal. Il Neanderthal perché? Perché il Neanderthal era una popolazione che non era molto importante dal punto di vista demografico. Si considera che quando c'era un massimo della popolazione neandertaliana, proprio nel fior di questa espansione neandertaliana, quando gli neandertaliani partono dall'Europa e raggiungono proprio il vicino oriente e una parte dell'Asia, si considera che al massimo erano 70.000. Allora, oggi è una popolazione ridicola per noi perché siamo più di 7 miliardi e 300 milioni, quindi 70.000 è niente. Ma bisogna vedere che quando arrivano i Sapiens sul territorio europeo non ci sono molti neandertaliani. Non ci sono molti neandertaliani e può essere un incontro che è stato benefico dal punto di vista culturale e dal punto di vista genetico. Quello che mi sembra importante è che la demografia neandertaliana è sempre stata molto debole. Sappiamo che ci sono dei periodi veramente di crisi e supponiamo, ma purtroppo non ne abbiamo delle prove, che al momento in cui arriva Sapiens in Europa, il Neanderthal è già in una demografia che non è favorevole alla sua espansione e quasi sul bollo del crollo della sua capacità demografica. E per me la grande differenza tra il Neanderthal e il Sapiens è che il Sapiens ha una fertilità molto importante. E la prova è che esce dall'Africa, è in espansione già al momento in cui questa espansione può spiegarsi come una pressione demografica molto importante. La grande differenza che oggi io vedo tra i neandertaliani e i Sapiens è che il Sapiens ha questa capacità riproduttiva che il Neanderthal non aveva e secondo me la riproduzione più importante del Sapiens ha fatto sì che gli individui potessero vivere molto di più, che gli individui potessero avere questa espansione di vita che gli permetteva anche al momento in cui non erano più fertili, quindi in menopausa, di accudire ai bambini piccoli e dare la possibilità alle madri di avere altri bambini. E sappiamo tutti che c'è una relazione tra demografia e innovazione. Una società che ha pochi individui non può permettersi di innovare, perché un'innovazione che non è riuscita può portare a veramente alla disparizione della popolazione. Si può innovare solo in una società che tiene in espansione, perché una parte degli individui possono continuare a essere tradizionali e assicurare il fabbisogno quotidiano e gli altri possono permettersi di avere dell'innovazione.
Dunque i Neanderthal non furono sterminati, ma si fusero con i Sapiens?
Direi piuttosto una scomparsa del neandertaliano per ibridazione. Il neandertaliano col suo fisico, come lo conosciamo, è scomparso. Ma rimane una piccola parte del neandertaliano nelle ibridazioni che ci sono state con i Sapiens. Allora, sappiamo anche che queste ibridazioni erano soprattutto vantaggiose per i Sapiens. Abbiamo oggi delle prove che vengono dagli studi genetici che mostrano che l'unione uomo-Neanderthal-donna Sapiens era quasi sterile. Mentre l'unione uomo sapiens donna neandertaliana non era sterile. Quindi è chiaro che se in questo tipo di relazione i sapiens avevano possibilità di avere figli con le donne sapiens più con le donne neandertaliane, mentre i neandertaliani avevano meno donne perché andavano con i sapiens e poi le sapiens non potevano avere figli, è chiaro che in poche migliaia di anni la popolazione neandertaliana sparisce e sappiamo che ci sono delle parti dei geni neandertaliani che riguardano la pelle, che riguardano la cicatrizzazione delle ferite, che vengono proprio dai neandertaliani.
Quindi potremmo dire che sopravvivono in noi.
Direi che sopravvivono in noi. Noi, sapiens, europei, abbiamo tra 1 e 3% di geni neandertaliani. Da anni che studio i neandertaliani, cioè direi che è un popolo che mi affascina perché è scomparso. Spesso con degli amici mi prendono un pochino in giro perché vado in bellissimi posti in Europa, vicino al mare, in colline, dico qui c'è puzza di neandertaliano, perché sono posti belli e sappiamo che i neandertaliani sceglievano posti belli per vivere.
Per approfondire i temi trattati in questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, consigliamo il libro scritto dalla nostra ospite, Silvana Condemi, insieme al giornalista François Savatier. Mio caro Neanderthal, 300.000 anni di storia dei nostri fratelli, Bollati Boringhieri. Per una chiara esposizione di come la domesticazione dei cani potrebbe spiegare l'affermazione dell'Homo sapiens, leggete Pat Shipman, Invasori, come gli umani e i loro cani hanno portato i Neanderthal all'estinzione, Carocci Editore. La storia dell'incontro tra Neanderthal e Sapiens è stata raccontata anche nel romanzo di William Golding, premio Nobel per la letteratura, dal titolo Uomini nudi. Infine Ao, L'ultimo dei Neanderthal, è un film del 2010 diretto da Jacques Malaterre. Il Neanderthal Ao viene catturato dai Sapiens, ma riesce a fuggire insieme a una prigioniera, dalla quale avrà un figlio, il tratto d'unione tra i due gruppi umani.